questa nuova trasmissione, che dobbiamo decidere anche un titolo, poi ci penseremo, vedremo un po' che proposte facciamo noi. E allora partiamo, come ho detto, con parlare di Dune. Io lo chiamo Dune perché così l'ho conosciuto, quindi non diciamo, non uso forse la pronuncia inglese, però ci capiamo. E allora, innanzitutto ti chiedo se tu hai già visto qualche trailer del film che uscirà, e se puoi fare brevissimamente anche una, diciamo, prima di parlare proprio del libro, di fare un po' un paragone, se puoi, tra quello che uscì nell'84 e questo nuovo film.
Allora, ciao Antonella, grazie per avermi invitato. Volevo iniziare in un modo un po' più tranquillo, in
certo,
un certo senso.
Certo.
Allora, giusto perché parliamo di trailer, vorrei citarti questo. Nella settimana prima della partenza per Arrakis, quando il Tremenio era giunto a livelli quasi insopportabili, una donna vecchia e vizza si presentò alla madre di Paul. Era una notte calda e soffocante a Castel Caladan, e l'antico cumulo di pietre che era la dimora degli Atreides da 26 generazioni dava quel senso di frescura umidiccia che preannunciava un cambiamento del tempo. E questo è appunto l'incipit di Dune, quello che poi sarebbe il pianeta Arrakis, ma viene appunto chiamato Dune perché è costituito essenzialmente di un deserto che costituisce un immenso tesoro nel melange, la spezia, ed è conteso appunto da due casate, gli Atreides e gli Harkonnen. Quello che ti ho letto è la vecchissima edizione che ho io, purtroppo si rifà la mia giovinezza, perché Dune è sempre stata una passione fin da ragazzo, quando ero appena al liceo, che appunto l'avevo conosciuto ancora nella vecchia edizione dell'editrice Nord, che neanche a farlo apposta era tradotto da un veneziano, da Giampaolo Cossato, che aveva una delle prime librerie specializzate in fantascienza, fantastico e fumetti a Venezia, la Solaris, che adesso purtroppo non c'è più. Quindi un bellissimo romanzo che parte con un vero e proprio incipit che ha sapore di fantasy misto a fantascienza, e difatti molto spesso si accosta Dune a un romanzo fantasy più che un romanzo di fantascienza. Perché? Perché spesso anche in Dune troviamo una tecnologia che viene vissuta con spirito antitecnologico, quindi una tecnologia molto arretrata rispetto a quello che dovrebbe essere tra 26.000 anni, quindi molto avanti, molto diverso da come ce lo possiamo immaginare. Molto spesso Dune è stato accostato al Signore degli Anelli proprio per questa capacità di tracciare un'ambientazione completamente altra, verosimile, seppur connotata in maniera molto epica.
Senti, vogliamo un po', ecco, perché questo pianeta, che è il centro poi di tutta la vicenda, dicevi è un deserto, ma su questo Herbert costruisce proprio un'ambientazione che prende molto dall'ambientazione desertica che conosciamo nella Terra, però con alcune novità. Intanto è tutto il pianeta che è così, non piove mai, e gli abitanti di questo pianeta si destreggiano, insomma, per sopravvivere. Ci sono per esempio le famose tute che riciclano l'umidità che il corpo perde, no? Che sono una parte fondamentale di sopravvivenza degli abitanti di questo pianeta. Quindi l'acqua, addirittura c'è la riconversione del recupero dell'umidità nei cadaveri, addirittura. Quindi l'acqua diventa un momento proprio centrale, importantissimo di tutta la vicenda. Ma poi c'è anche il melange a cui tu hai accennato, e spiegaci appunto che cos'è, da dove deriva.
Il melange è, credo, la trovata più geniale di tutto il romanzo di Herbert, perché è quello su cui gira tutta l'economia dell'impero galattico di cui Arrakis oppure Dune fa parte, proprio perché è una droga capace di donare facoltà sovrumane a chi l'assume. Una di queste è la capacità addirittura di prevedere il futuro o di leggere la mente. Quindi è stato un, e quindi è molto molto ambita, oltre perché può anche donare una vita molto molto lunga. E si sa che l'imperatore di Dune prende il Mélange proprio per prolungare all'infinito questa sua vita.
Sì, e il Mélange dici da dove deriva però, perché questa è un'altra straordinaria trovata.
È un'altra straordinaria trovata, in quanto Frank Herbert modella questa droga sul visir di lunga vita della mitologia classica, e ne fa il centro vitale di questa economia tardo-tecnologica di un impero che allo stesso tempo arretrato a livelli medievali, però in grado di viaggiare nel cosmo. E addirittura in questo deserto noi troviamo degli abitanti autoctoni. Alcuni di questi sono i terribili vermi del deserto, giganteschi vermoni che sono stati poi rappresentati con la bocca che si apre in quel modo e che seguono le vibrazioni che sono sulla sabbia. Oltretutto ricordiamo che il deserto di Dune è solcato da uragani di Coriolì, ovvero uragani continui che devastano completamente la superficie.
Sì, e questi vermoni, quindi sono questa spezia che è prodotta da questi vermoni, viene ovviamente ricercata ed è poi come il petrolio, possiamo dire, ma diciamo
anche meglio del petrolio.
Anche meglio, perché ha queste qualità che tu hai descritto. E noi ovviamente sono 6 volumi, ecco, io vorrei ricordare, sono 6 volumi, come tu dicevi, dell'editrice Nord, e poi pubblicati, anche ripubblicati, credo, da Fanucci. Entrambe sono grandi.
Tutti ripubblicati da Fanucci, e da poco, udite udite, usciranno anche degli inediti, oltre che dei nuovi romanzi ambientati sempre nell'universo di Dune, scritti dal figlio di Frank Herbert, Brian Herbert, coadiuvato dallo scrittore di fantascienza Kevin J. Anderson. Quindi stai un attimo tenersi ben aggiornati. Infatti sono un ciclo di 6 romanzi, di cui il primo, Dune, di cui stiamo parlando, è del 1965. Quindi il Messia, seguito poi dal Messia di Dune del 69, I figli di Dune del 77, L'imperatore Dio di Dune dell'81, poi Gli eretici di Dune nell'84 e La rifondazione di Dune nell'85, che chiude idealmente tutto l'arco narrativo espresso in 26.000 anni di storia dell'impero. Quindi un ciclo a dir poco imponente, che supera credo anche quello raccontato da Isaac Asimov, che parte dalla distruzione della Terra fino alla colonizzazione dell'universo.
Sì, la fondazione, il ciclo della fondazione, magari chissà, parleremo anche di quello, perché lo merita.
Su questo ne trovo chi bene, perché sta uscendo la serie televisiva. Come ricordo, sta uscendo la serie televisiva prodotta da Apple TV e che vede proprio riprendere pari pari tutto il ciclo della fondazione di Asimov, a partire dal preludio alla fondazione fino agli ultimi di quando appunto incontrano Gaia e coloro che utilizzeranno la fondazione per rifondare completamente l'universo. Quindi fatto molto bene, ci trovi altri attori che torneranno parte a questo corso, e ci sarà anche Malcolm McDowell. A quanto sembra.
Allora, tornando insomma a Dune, hai citato giustamente i 6 volumi che coprono un arco di 20 anni, ma le tematiche, poi parleremo anche di quanto ha influito sulla fantascienza successiva, anche sulla filmografia, questo ciclo di romanzi, ma all'interno ci sono degli argomenti che sono anche molto molto attuali. Uno è sicuramente la questione ecologica, chiamiamola così, no? Molto presente. Se ne vuoi parlare?
Sì, ne parlo molto volentieri, perché in Dune vediamo quanto Paul Atreides sia colui che cerca di difendere l'ambiente di Dune dallo sfruttamento ossessivo da parte dell'impero, e principalmente dalla casata degli Harkonnen, che utilizzano poi questa droga addirittura per muovere guerra. Purtroppo il padre di Paul Atreides è stato un po'. Paul Atreides è un po' il messia che cerca di salvare questo luogo, però l'impero di Harkonnen continuo nelle loro trame. E Herbert, oltretutto, modella la narrazione attraverso vari monologhi interiori delle persone, e questo si sviluppa nell'approfondimento psicologico di esse. Paul si immerge nel cammino dell'eroe, nel prima nel rifiuto di questa sua chiamata, per poi sprofondare, affrontare le sue paure e dalle sue paure farsi attraversare. C'è un bellissimo passo al punto del romanzo dove lui dice: mi farò attraversare dalla paura, mi farò prendere completamente, finché una volta passata lei non ci sarà più e ci sarò solo io.
E infatti, certo, sì, continua, scusami.
No, tranquilla. Infatti questo è anche stato ripreso proprio nel film di David Lynch dell'84, quando Lynch fa vedere, mette proprio in luce tutto il percorso che Paul Atreides compie per assumere la guida di rivoluzionario contro l'oscurantismo imperiale.
Ma la figura di Paul Atreides, che è appunto il figlio che inizia la sua vicenda molto giovane, quindicenne, ci dà lo spunto anche per un altro argomento che è molto presente all'interno di Dune, cioè il potere. E perché è un personaggio che non è completamente positivo, adesso non possiamo raccontare, ma che alla fine quasi viene inglobato in una sorta di, come posso dire, cioè il potere poi dalla testa per certi versi, no? All'inizio, però poi questo si risolverà, quindi un'altra tematica molto interessante.
Sì, dalla testa soprattutto al barone, al barone Harkonnen, che si fa completamente prendere da questo sfruttamento anche della droga e si sente quasi il dittatore di questo pianeta. Addirittura il ducaletto viene ucciso in maniera molto barbara,
che è il padre di
Bola. So che Denis Villeneuve nel nuovo film ha mantenuto la crudezza di questa tortura che subisce il ducaletto.
Sì. Senti, allora passiamo adesso invece a vedere come ha influenzato tantissimo la fantascienza, sia cinematografica, presumo anche letteraria. Allora, i Vermoni, se qualcuno si ricorda Tremors, il film.
Sì. me lo ricordo io.
Dove
presente.
Ci sono proprio
un film molto divertente,
molto carino, dove ci sono proprio gli stessi. Ci ricordano molto quelli, adesso non so, Tremors deve essere sicuramente successivo al film di Lynch.
No, è successivo Tremors. Infatti è stata una strizzatina d'occhio proprio ai Vermoni di Lynch, anche perché i Vermoni, non so se lo sai, sono stati creati da Carlo Rambaldi, il papà di Alien e di E.T.
Certo, e di King Kong.
Sì, ma Carlo Rambaldi oltretutto non era stato contattato all'epoca per la realizzazione, ma Giger, l'autore di Alien, si ispirò moltissimo proprio ai vermi di Herbert. E questo addirittura di riflesso, perché nel metà anni 70 lo scrittore e drammaturgo cileno naturalizzato francese, tra parentesi, Alejandro Jodorowsky, che ho avuto il piacere di incontrare e intervistare alla Fiera della Fantascienza a Trieste, aveva accarezzato già all'inizio l'idea di creare un adattamento cinematografico di Dune, perché per lui era il riassunto di tutta la cultura pop del suo tempo e dei suoi stilismi artistici. Quindi aveva cominciato a tracciare un adattamento, e poi aveva contattato, neanche a farlo apposta, personalità importanti della cultura europea come il fumettista Jean Giraud in Arte Moebius, che già si era fatto notare per molti lavori di fantascienza. E infatti poi si dice, non si capisce bene se Moebius abbia creato ad esempio certi suoi come Arzak, l'alieno che viaggia in questi deserti silenziosi, proprio prima o addirittura dopo quello che era la sua collaborazione con Jodorowsky. Jodorowsky fece tracciare una storyboard a Moebius, i costumi dei vari personaggi, e contattò poi un artista come Chris Foss, all'epoca sconosciuto, a cui fece fare le illustrazioni delle astronavi, dei costumi tardo-ottocenteschi, perché sono rappresentati proprio questo atteggiamento antiscientifico della tecnologia di Dune. E poi cominciò a contattare addirittura gli attori. Duca Leto doveva essere interpretato niente meno che da Mick Jagger, per dire un nome. Orson Welles doveva interpretare il barone Harkonnen. Welles era alla fine della sua carriera, però aveva detto sì, lo faccio. Per non parlare poi
aveva anche le physique di un role, perché insomma il barone Harkonnen vive con delle sospensioni che lo sollevano, perché è enorme e quindi sarebbe schiacciato dal suo stesso peso.
Sì, ma poi oltretutto il barone Harkonnen col viso di Welles sarebbe stato perfetto, sembrava proprio tagliato per la parte. E oltretutto poi Salvador Dalì era stato contattato per interpretare l'imperatore di Dune. Salvador Dalì chiese un compenso stratosferico per questo, e così allora Jodorowsky pensò di fare un calco della testa di Dalì, da poi metterla su alcune sospensioni idrauliche in modo che potesse muovere la bocca e la testa, e così poteva proprio fare il dio imbalsamato di Dune, e così poteva sfruttare solo quei pochi minuti. Poi purtroppo, nonostante ci fosse la storyboard già tracciata e tutto, un librone di 600 pagine che girava per Hollywood e per addirittura le case cinematografiche, purtroppo le case cinematografiche si rifiutarono di produrre la storyboard, molto probabilmente, da quello che poi racconta Jodorowsky, proprio perché lui era un regista proprio esordiente e nessuna casa di produzione si fidava di dare questo progetto a un esordiente totale. Per questo poi saltò fuori il nome di David Lynch, che si era fatto conoscere grazie al tragico e struggente di Elephant Man. Non so se l'hai visto.
No,
ecco una cosa: non guardarlo da sola, cioè ammetto, io sono una persona molto sensibile, quindi vedere questo uomo sformato dalla sindrome di Proteo, che in pratica è una sindrome rarissima che modifica le ossa dall'interno, tanto da far sembrare il suo volto proprio il volto di un elefante.
Elephant Man, sì l'ho visto, no scusami, non avevo capito, sì l'ho visto, come no, terribile, sì
ecco, è ispirato alla storia vera purtroppo di un ammalato di leontiasi. Sì.
Ecco. Senti, scusami, perché purtroppo il tempo, come dicono i bravi giornalisti, le bravi giornaliste a tiranno.
Ossia.
Volevo passare invece alla cosa che mi premeva tantissimo, cioè all'influenza di Dune. Allora, lo stesso Lucas in Guerre Stellari prende molto da Dune. Una cosa fondamentale sono i Jedi e i Bene Gesserit. I Jedi stanno in guerra. E i Bene Gesserit sono praticamente dei Jedi in un certo senso, anche se sono solo donne, se ricordo bene. E
bravissima.
Ci fai un parallelo, appunto, quanto c'è di molto molto simile tra due tipi di religione, ma più che religione, ecco, ti lascio la parola.
Diciamo che non vorrei sembrare troppo blasfemo per quanto riguarda i Jedi, però i Jedi sono persone che sviluppano probabilmente le facoltà nascoste della mente, perché la loro mente riesce a espandersi controllando l'energia che permea completamente l'universo. Quindi è una religione in quanto è una religione panteistica, e lo stesso è quello che hanno i Bene Gesserit. I Bene Gesserit, che grazie al melange, alla spezia, leggono la mente, entrano nell'anima e possono addirittura predire il futuro. Luke, ad esempio, riesce a vedere i colpi prima che essi siano sparati, se si concentra bene. E questa è una cosa che, ad esempio, nelle nuove trilogie viene completamente cassata. Addirittura non c'è bisogno nemmeno dell'addestramento, cosa che ha mal disposto moltissimi fan, che in effetti non hanno tutti i torti a dire che la filosofia che ha ispirato Lucas non è stata poi trasposta nelle nuove. Però i Bene Gesserit, ad esempio, sono dotati di queste capacità nascoste della mente al pari dei Jedi, e non è l'unico parallelo tra Dune e Guerre Stellari, proprio perché si sa che Lucas ha letto la sceneggiatura di Jodorowsky e ne ha tratto molti suggerimenti, come l'Impero Galattico e l'Imperatore Palpatine, che riprende l'Imperatore Dio di Dune, sì. E il Conte Harkonnen, che ha molta influenza nella creazione di Darth Vader e l'espressione del lato oscuro della forza.
Senti, e anche nel pianeta Tatooine, che è il pianeta di Luke Skywalker, no? Che non è come Arrakis, però è desertico, c'ha un po' di...
Non proprio, diciamo che ecco, è più nel secondo, quando vediamo il pianeta ghiacciato. Allora si pensa che la Lucas abbia voluto fare un universo, mentre Dune è un pianeta deserto, l'altro pianeta che ha fatto il rifugio della ribellione è un pianeta di ghiaccio, e là si sa che ha voluto dare. Tra l'altro il pianeta deserto di Luke ha molto a che spartire nelle ambientazioni che poi probabilmente serviranno anche a Lynch per dare forma alle scenografie del suo Dune, perché Lynch, si sa, ha un modo molto pittorico di formare la scena. Per lui tutte le scene sono quadri viventi, letteralmente è come se tu vedessi dei quadri seicenteschi a livello barocco, quindi questi quadri perfetti in ogni dettaglio, ridondanti nei costumi, quindi un modo molto proprio quadri viventi, tableau vivant, se vogliamo utilizzare un termine molto caro all'arte, che rappresentano perfettamente le scene. È molto simile in questo anche a un modo di girare di Star Trek, che spesso nelle scenografie assistiamo a dei veri e propri quadri viventi dei bravissimi scenografi che disegnano i fondali.
Senti, allora io adesso ti devo lasciare, purtroppo, perché ci sarebbe veramente tanto ancora da dire, ma io direi che ci possiamo risentire quando avremo visto questa nuova edizione del romanzo Dune e di Villeneuve, che ricordiamo insomma ha girato un film molto bello di cui non mi ricordo il nome, come sempre.
Blade Runner 2049. E devo dire
quello prima, dove c'è questa linguista, adesso non mi ricordo come si chiama, vabbè, me lo ricorderò, non mi ricordo nemmeno chi è l'attrice, comunque un film molto bello dove questa esperta di lingue viene chiamata per decifrare appunto
The Arrival.
Esatto,
The Arrival, molto molto bello,
molto bello.
Che consiglio veramente la visione, perché a livello proprio linguistico è stato ricostruito molto bene la lingua che si userà per i contatti con gli alieni, basato sul codice binario.
Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo e
ringrazio io a te.
Figurati, perché poi chi è appassionato, figurati, ci passerebbe la notte. E ci risentiamo quando esce il film. Va bene.
Ci sentiamo quando esce il film, che capamente se non vedo l'ora.
Nemmeno io.
Guarda, speriamo che abbia fatto un buon adattamento.
E vediamo.
Anche
beh,
il dialogo di Herbert non è facile.
I mezzi sono comunque notevoli, quindi quelli tecnici vedremo. Grazie mille e a presto. Ciao Fabrizio.
Grazie
ciao.
A te, a presto, ciao, ciao. Ciao.
E allora questa era insomma questa prima trasmissione insomma che vorremmo ripetere sulla fantascienza, e adesso vi lascio ancora a Iron Maiden e adesso contattiamo Firenze.